La nuova Commissione Europea, le vecchie e nuove ferite americane. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The Secret Service said President Biden had already ordered increased security for Donald Trump and that it was in place yesterday.
We were at a point where we had a share of 22% women and 78% men. So you can imagine that this was completely unacceptable. Raffaele Fitto will be the executive vice president for cohesion and reforms.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche oggi due semplici domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in assistenza Alessandro Schirano, in console Valeria Bernardi. E poi per voi c'è sempre il 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Le 16.09 in questo esatto istante qui a Milano è la stessa ora a Strasburgo, dove qualche ora fa la presidente Ursula von der Leyen ha presentato la lista dei nuovi commissari europei. Oggi nel nostro Air Force One, così l'abbiamo ribattezzato con Valeria Bernardi, è l'aereo più veloce del mondo. Allacciate le cinture, Valeria Bernardi ci può traghettare in pochi secondi da un luogo all'altro del globo. Viaggeremo sul nostro personalissimo jet tra Bruxelles, o meglio Strasburgo, ma anche Washington e New York, per darvi conto delle due grosse notizie di quest'oggi. Da un lato, finalmente è arrivata la serie di nomi che tanti attendevano, un parto piuttosto lungo, verrebbe da dire, dopo che Ursula von der Leyen si è presa oltre una settimana in più delle aspettative per regalarci i nomi della nuova commissione. 6 vicepresidenti, 40% di donne, l'okay a Fitto, vicepresidente esecutivo. Insomma, parte la nuova commissione dopo una lunga attesa. Quali i risvolti politici? Su quali nomi dobbiamo porre la nostra attenzione? Proveremo a raccontarvelo nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano. Ma prima dobbiamo andare a Washington, ancora una volta, perché l'eco del tentato attentato a Donald Trump, il secondo nel giro di due mesi, ancora sta scatenando una serie di speculazioni, in alcuni casi complottismi, ma sicuramente riapre una ferita nel sistema istituzionale, politico, ma anche sociale americano, che molto spesso regala episodi di violenza in un momento in cui anche la politica si è fatta violenta. Vi sono delle ferite, delle vulnerabilità nella democrazia americana, da molti definita la più grande del mondo, che oggi proveremo a raccontarvi, a partire dal sistema di voto americano. Lo sapete, ci sono i grandi elettori, c'è il gerrymandering, cioè il fatto, per esempio, di ridisegnare i collegi elettorali con obiettivi puramente politici. C'è il problema dell'accesso delle minoranze al diritto di voto e poi c'è il problema della sicurezza. Oggi peraltro vi spiegheremo con dovizia di particolare cos'è il Secret Service, perché ancora sui social soprattutto si legge una certa confusione. E poi ancora le ferite, le vulnerabilità della società e della politica americana, l'iperpolarizzazione. Oramai l'elettorato è veramente diviso, schierato, difficile far cambiare idea, difficile far cambiare le intenzioni di voti. Insomma, parleremo di questo nella prima parte di Nessun Luogo Lontano. Prima però, come sempre, altre notizie dal mondo. La prima delle quali ci riporta in Vicino Oriente, l'ultimissima, la più fresca, o meglio più calda, l'avete sentita anche dal GR, vi sarebbero decine e decine di morti tra membri di Hezbollah per l'esplosione dei loro dispositivi cerca persone. Peraltro in rete sta girando almeno un video che appare essere veritiero, di un membro di Hezbollah in abiti borghesi che in un mercato sta acquistando della frutta e letteralmente gli esplode il dispositivo che ha in tasca, rimane a terra ferito. Se verrà confermato il numero, parliamo di centinaia probabilmente di membri di Hezbollah feriti nello stesso istante, è una delle più gravi falle di sicurezza del movimento sciita da quando è iniziato il confronto con IDF, con l'Israel Defense Forces. A proposito, le forze israeliane hanno ucciso Ahmed Aish Salameh al-Ashash, è il comandante dell'unità missilistica della Jihad Islamica nel sud della striscia di Gaza. A renderlo noto lo stesso IDF, secondo quanto dicono gli israeliani, lui era il responsabile del lancio di razzi dall'area umanitaria della striscia contro Israele e durante l'attacco dell'IDF, quando è morto, stava operando, sempre secondo Israele, all'interno dell'area umanitaria di Khan Yunis. Nelle ultime ore almeno 16 persone uccise negli attacchi missilistici israeliani nella zona centrale invece della striscia di Gaza. Sarebbe stato colpito anche un edificio residenziale nel campo dei rifugiati di Nuseirat. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, dal 7 ottobre sarebbero morti almeno 41.252 palestinesi, 95.497 i feriti. Nel frattempo, sempre a leggere i media libanesi, che abbiamo la sensazione che avranno tanto da scrivere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché si fa sempre più concreta la possibilità che il governo Netanyahu decida quella cosa che raccontiamo oramai da parecchi mesi, cioè il fatto di permettere agli israeliani di ritornare nelle varie città attorno a Kiryat Shamona, attorno e vicino al confine con il Libano, quindi di condurre un'offensiva più serrata contro le forze di Hezbollah nel sud del Libano. Dicevo, continuano comunque i bombardamenti, in particolare 3-4 città sono state oggetto di raid da parte di jet israeliani. La cosa che vi dicevo, cioè il fatto che probabilmente si concretizzerà l'offensiva nel sud del Libano, sta diventando oggetto di un vero e proprio braccio di ferro tra Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Gallant, e si vocifera che potrebbe esservi, cosa piuttosto inusitata in tempo di guerra evidentemente, un cambio al Ministero della Difesa. Gallant, lo dicevamo ieri o l'altro ieri, preferirebbe, opterebbe per un'opzione diplomatica, cioè provare a dialogare con Hezbollah, provare a porre fine a quello che sembra l'inizio, a tutti gli effetti di un'escalation, e Netanyahu invece vuole tirare dritto. Lo Shin Bet ha sventato un tentativo dello stesso Hezbollah di assassinare un ex alto funzionario israeliano utilizzando un ordigno esplosivo. A rendere noto è proprio il servizio di sicurezza interno, che ha spiegato che la rete di Hezbollah dietro a questo progetto di omicidio è stata anche responsabile di un attentato dinamitardo che è avvenuto lo scorso anno al parco Yarkon di Tel Aviv. Insomma, mentre quell'area di mondo continua a ribollire, dal paese molto vicino e molto direttamente coinvolto, l'Iran, il nuovo presidente Massoud Pezeshkian è pronto a recarsi intanto negli Stati Uniti, non per stringere la mano al presidente Joe Biden, ma per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Comunque Pezeshkian ha parlato e dice che Teheran sostanzialmente finora sta tenendo il freno a mano tirato su una potenziale risposta a Israele stessa, perché non vuole essere trascinato in una guerra regionale. Contemporaneamente l'Iran nega di fornire missili ipersonici agli Houthi per colpire Israele, ma ha ribadito che Teheran non intende affatto rinunciare al proprio programma missilistico. E poi una promessa, staremo a vedere se mantenuta, perché a 2 anni dalla morte di Masamini, lo ricordavamo proprio ieri, il presidente iraniano ha promesso che la pulizia morale non disturberà più le donne e ci sarà un allentamento delle restrizioni, soprattutto sui social media. Infine andiamo in Georgia, dove il Parlamento ha adottato una controversa legge sui valori della famiglia, denunciata dai vari gruppi, l'ONG per i diritti e dall'Unione Europea come limitativa dei diritti delle persone LGBTQ. In una votazione boicottata dall'opposizione, i legislatori del partito di governo Sogno Georgiano hanno votato 84 contro 0, appunto, per approvare questa legge. Secondo Bruxelles, questa legge va a minare i diritti fondamentali dei georgiani e soprattutto il percorso europeo di Tbilisi verso Bruxelles. Lo ricorderete, è la seconda piuttosto controversa legge che viene approvata dopo quella sugli agenti stranieri, fu approvata lo scorso maggio, che tante persone vide sfilare in piazza per protestare contro la nuova formula legislativa. Ho detto infine, ma non è così, perché le agenzie hanno da poco battuto un'altra notizia che sembra apparentemente irrilevante, in realtà rientra nel solco di quello che raccontiamo da parecchio tempo, cioè il fatto che, e vi porto in Africa, area saheliana, quindi quella fascia che sta tra il Nord Africa e l'Africa subsahariana. Parliamo di Mali, Burkina Faso, Niger, Chad. Lo sapete, da tempo molto spesso giunte militari stanno accompagnando gentilmente alla porta le forze militari francesi, per esempio, ma più in generale quelle occidentali. È il caso del Niger, perché quest'oggi sostanzialmente è stato completato il ritiro degli oltre 1000 soldati statunitensi che erano di stanza in Niger. E nei prossimi giorni, nelle prossime puntate, vi racconteremo che cosa significa il tutto per gli equilibri nel Sahel e nell'intero continente africano. Con questa notizia chiudiamo i nostri dossier internazionali e ripartiamo proprio dagli Stati Uniti con questa voce.
I think thank God the president's okay. I think we got a full report so far. They're down there tonight. But one thing I want to make clear: the service needs more help, and I think the Congress should respond to their need if they in fact need more services. So that's what we're going to be talking about.
La voce del presidente americano Joe Biden: il Secret Service va sostenuto e rafforzato. Questa è una delle prime ferite o nevralgie o vulnerabilità del sistema istituzionale, politico, ma anche sociale americano che proviamo a mettere in luce a una cinquantina di giorni da uno dei voti forse più importanti della storia statunitense. Buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano a Francesco Clementi, insegna diritto pubblico comparato, Università La Sapienza di Roma, autore insieme a Gianluca Passarelli del libro Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, edito da Marsilio. Professor Clementi, buongiorno, benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno.
A lei, professore, l'arduo compito di provare a capire quelli che sono forse le ferite ogni tanto raccontate del sistema politico, del sistema di voto americano, in quella che è definita la più grande democrazia al mondo, che ha però dei vulnus che proveremo a esplorare con lei. Però complice o alcuni messaggi arrivati ieri al 349-238-6666 che ci solleticavano sul ruolo dei Secret Service, Giulia Cannizzaro ha provato a recuperare un po' di informazioni su un corpo di sicurezza che nasce con finalità totalmente diverse, ma poi quest'oggi dovrebbe, il condizionale d'obbligo viste le ultime falle, occuparsi della sicurezza di presidenti in carica ed ex presidenti americani. L'ascoltiamo insieme.
I commend them and our partners for an exemplary response in keeping former President Trump safe.
Ha 8.300 agenti incaricati di proteggere presidenti ed ex presidenti, ma non ha nulla a che fare né con la CIA né con l'FBI. Istituito nel 1865, a dispetto del nome, il Secret Service nasce come organo incaricato di combattere la circolazione di valuta falsa, rispondendo direttamente al Dipartimento del Tesoro americano. Qualcosa però cambia quando il 14 settembre 1901 il neoeletto presidente William McKinley viene assassinato per mano dell'anarchico polacco Lon Czolgosz. È il terzo presidente assassinato in soli 36 anni di storia, prima di lui Abraham Lincoln e James Garfield. A quel punto il Congresso capisce che è necessario garantire all'inquilino della Casa Bianca una protezione più elevata. E siccome l'unica struttura disponibile in quel momento è il Secret Service, la scelta cade inevitabilmente su di esso, pur mantenendo i suoi compiti originari e la sua dipendenza dal Dipartimento del Tesoro. Nei 62 anni successivi, nessun inquilino della Casa Bianca verrà ucciso e nessun attentatore sparerà contro un presidente in carica. Ma l'aura di infallibilità del Secret Service viene messa in crisi a partire dal 1963, quando il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, viene assassinato. Fu il primo di una serie di attacchi ai presidenti che macchieranno la sua reputazione. Oggi il Secret Service è nuovamente al centro delle polemiche per i due attentati sventati al candidato repubblicano Donald Trump. Problemi di budget, dice Biden, che vuole mettere mano ai conti del Secret Service, nonostante per il 2025 siano previsti per la sua attività 3,2 miliardi di dollari, mentre le gole profonde parlano di addestramenti inadeguati ed equipaggiamenti datati. Nel frattempo, a 49 giorni dal voto, secondo quanto riportato da Sky News, ci penseranno le gabbie di vetro antiproiettili a proteggere i candidati durante i comizi.
Così Giulia Cannizzaro ci illustra quello che dovrebbe essere il rimedio alle possibili falle della sicurezza: più investimenti, una serie di escamotage fisici, balistici, per fare in modo che gli ultimi 50 giorni di campagna elettorale vadano a buon fine. Ma quest'oggi col professor Clementi della Sapienza proviamo a capire meglio alcune vulnerabilità, secondo alcune nevralgie, cose perfettibili del sistema elettorale americano. Professore, ogni tanto e periodicamente si discute, si dibatte sulla rappresentatività del voto americano, sul fatto che, lo sappiamo, gli swinging states, il sistema dei grandi elettori, non sempre la maggioranza del voto popolare fa andare in carica il presidente che è stato eletto con un numero di voti massimo. Professore.
Sì, l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, dobbiamo dire, non è un'elezione che è con un unico sistema elettorale per tutta la nazione, per tutta la federazione, ma è un'elezione che nasce dalla somma di vari risultati, cioè di 50 risultati per ciascuno Stato. In ciascuno Stato gli elettori votano una lista di persone, i grandi elettori, che sono in numero diverso in ragione della popolazione di ciascuno Stato, e alla fine di questa elezione la lista vincitrice andrà a prendere lo Stato per quel presidente di cui quella lista è rappresentativa. Questo vuol dire che magari la lista che ha preso più voti non è la lista che però risulta vincitrice, e quindi la somma totale di tutte le liste perdenti può addirittura avere un numero più alto come elettori votanti delle liste che hanno invece poi vinto e che danno quindi al presidente i famosi grandi elettori. Da qui un famoso problema per cui si rischia di avere un numero importante di elettori che hanno votato per un candidato, ma quel candidato è perdente, mentre un numero inferiore popolare di elettori che hanno votato le liste del presidente, e si ritroveranno appunto quella figura come presidente, pur avendo molti meno voti popolari. È accaduto sotto Hillary Clinton, è accaduto in altri casi, e allora il problema di fondo rimane che noi abbiamo di fronte un'elezione non diretta, come potrebbe essere, che ne so, un sindaco, un presidente di regione italiano, ma abbiamo di fronte un'elezione indiretta che passa attraverso questi grandi elettori. Grandi elettori, mi consente di dire, che potrebbero addirittura tradire, cioè io mi candido per Donald Trump e poi decido di stare con Kamala Harris. Per fortuna di recente la Corte Suprema ha detto che questo non si può fare, ma insomma ci sono stati nella storia anche elettori che hanno tradito. Fatto sia che questa elezione è un'elezione che ha una difficoltà immensa, perché appunto non è una elezione, ma sono 50 diverse elezioni su 50 stati diversi, ciascuno con un sistema elettorale. Mi consente una battuta:
sì,
dei 50 stati, 48 hanno lo stesso sistema elettorale, due ne hanno diverso, il Maine e il Nebraska hanno un sistema molto interessante, fanno sì che praticamente dei 4 seggi a disposizione, 2 vadano alla maggioranza, 2 all'opposizione. Questo per farle capire quanto è flipper il sistema e quanto è complesso riuscire a vincere.
La voce e l'analisi del professor Francesco Clementi, Università La Sapienza di Roma. Aggiungo una pennellata geografica, per così dire, professore. Il gerrymandering, cioè quella pratica per cui a un certo punto si ridisegna il collegio elettorale perché magari una certa area geografica non è favorevole a una certa ala partitica. Quanto in questa tornata questa pratica è stata presente, o quanto negli ultimi anni, diciamo, si è ricorso a questa pratica?
No, la pratica è antichissima, dalla seconda metà dell'Ottocento. Gerrymandering fa riferimento a un famoso Elbridge Gerry, che era il governatore del Massachusetts nella seconda metà dell'Ottocento, è una pratica molto antica. No, una pratica molto presente, perché in realtà in parte serve ad escludere gli elettori che non ci piacciono, ma in parte serve anche ad includere gli elettori che ci piacciono. Quindi diciamo la soglia attraverso la quale la Corte Suprema, perché la Corte Suprema decide quando il gerrymandering è positivo e quando il gerrymandering è negativo, è una soglia in realtà che dipende dalle fasi storiche. È inutile dire che in questa fase storica la Corte Suprema guarda con grande affetto e vicinanza al mondo repubblicano, perché Donald certo. Trump ha nominato 3 dei giudici, dei 9 giudici della Corte Suprema, ed eccoci qua che l'atteggiamento rispetto al gerrymandering, quando lo applaticano i governatori repubblicani, perché sono i governatori che decidono i distretti elettorali, è fatta con un occhio un po' di riguardo. E questa situazione si sta misurando proprio in questa fase, soprattutto negli stati del sud, Alabama, Georgia e non solo, e qui il rischio è che questo gerrymandering sia davvero il punto di svolta di elezioni che saranno ancora una volta, temo, molto contestate.
La voce del professor Francesco Clementi, Università La Sapienza di Roma. Per lui c'è l'ultimo tema da accarezzare, lo faremo naturalmente subito dopo la borsa, ma ve lo anticipo, perché il tema dell'accesso al voto, che per noi cittadini europei, italiani soprattutto, è qualcosa di abbastanza scontato, se c'è un alto tasso di astensionismo è perché non abbiamo voglia di andare a votare, perché preferiamo passarci il weekend al mare, ma non riscontriamo particolari diaframmi, particolari barriere anche fisiche, anche di tempo, così grosse da dire io proprio non posso andare a votare. Negli Stati Uniti, in alcuni stati in particolare, succede ancora questo, e purtroppo questo fenomeno colpisce soprattutto le minoranze. Tra pochissimo affronteremo anche questo col professor Clementi. Piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Leggere il presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, edito da Marsilio, è l'ultima fatica del professor Francesco Clementi, insegna diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma. Verrebbe da ironizzare dicendo che a volte leggere il presidente statunitense è una fatica. Cito un po' di messaggi degli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno scrive: con questo sistema elettorale appena spiegato non capisco cosa abbiano di democratico gli Stati Uniti. Qualcuno, Manfredo da Firenze, sostiene che per votare bisogna anche fare fatica. Messaggio molto lungo, dice: se una roba è gratis non vale nulla. Capisco, come dire, l'intuizione, capisco anche l'intenzione, però tra poco arrivo al punto vulnerabile, perché stiamo provando ad analizzare in maniera molto sintetica alcune vulnerabilità del sistema politico statunitense. E qualcun altro: chiedo scusa, ma il metal moderno non lo sopporto. Però come si fa a dire che i Metallica sono moderni? Sono classici, moderni, insomma. Potremmo aprire e fare un'altra ora e mezza di trasmissione solo dedicata a questo, ma non è naturalmente il contesto. Torniamo seri. Torno al professor Francesco Clementi, perché dicevo, l'ascoltatore con un po' di irriverenza dice che bisogna far fatica anche per votare. In alcuni casi, in alcune zone rurali, soprattutto negli Stati Uniti, alcune minoranze che non hanno lo stesso reddito del resto della popolazione, che non hanno automobile, percorrere decine di chilometri per andare a votare, iscriversi alla lista elettorale, vuol dire magari perdere una giornata di lavoro, magari lavoro in nero, lavoro informale, per cui sostanzialmente non si vota. Quanto è una vulnerabilità questo aspetto, professore?
Ma lo è nei termini per cui il voto negli Stati Uniti non è obbligatorio. Cioè negli Stati Uniti il voto addirittura in qualche realtà non è neanche segreto, cioè chi vuole votare va a votare, infatti si vota sostanzialmente in piena libertà durante la settimana, oppure addirittura in anticipo, si chiama early bird il voto in anticipato. Il punto di fondo è che non essendoci un'anagrafe elettorale il voto non viene a te, non c'è il certificato elettorale che viene a te, che tu devi timbrare, sì, come siamo abituati noi italiani, ma sostanzialmente vuoi votare, benissimo, ci sono due modi: o vai e ti registri ai partiti e quindi voti già in qualche modo indicando qual è la tua preferenza, perché ti registri ad un partito e quindi voti, certo, per quel partito, oppure vai e voti direttamente al seggio, oppure addirittura voti in anticipo. Per cui diciamo, fino a un certo punto l'accusa per cui non posso lavorare, quindi non posso smettere di lavorare, quindi non voto, vale, perché posso votare con largo anticipo 2 o 3 settimane prima, quindi fino a un certo punto vale l'argomento. L'unico vero grande argomento è questo, è che negli Stati Uniti le tecniche di voto, proprio gli strumenti, sì, di voto sono diversi da stato a stato. Ci sono stati che votano con piattaforme digitali, stati che votano con la famosa punzonatrice, una macchina assurda, veramente, sì, pazzesca, stati che votano con carta e penna. Quindi l'insieme diversificato delle tecniche di espressione del voto fa sì che tutto ciò renda veramente vulnerabile il votare in sé. e rende naturalmente molto specifico ed importante il sistema elettorale e le tecniche di voto di ciascuno Stato, e quindi è centrale non tanto l'elezione del Presidente, che è chiaramente fondamentale per loro e per il mondo, ma soprattutto l'elezione dei governatori. Siccome i governatori sono in larga parte oggi repubblicani, occhio diciamo al voto, perché sono i governatori repubblicani che fanno le tecniche di espressione del voto, fanno il gerrymandering e fanno la costruzione dei distretti elettorali in cui si andrà a votare per Trump o Harris, soprattutto nelle zone rurali, soprattutto lì dove naturalmente si allinea il voto di chi fa più fatica ad andare a votare.
Le vulnerabilità del sistema politico e elettorale americano ben spiegate da Francesco Clementi, che insegna diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma. Professore, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro, arrivederci.
Qualcuno mi corregge al 349-238-6666, era un esempio il mio, quando dicevo l'impossibilità, la non volontà di andare a votare. Se il 50% degli italiani non va a votare, non è perché non ha voglia o va al mare, non ha fiducia nei politici, non credono più alla politica, ma questo è un altro tema e eventualmente ci torneremo, non sul caso italiano evidentemente, più che altro sulla fiducia nei politici. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche a Mattia Ferraresi, giornalista del Domani, esperto di Stati Uniti, ora in libreria con I Demoni della Mente, il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente, a proposito, ma si crede a tutto, Frecce Mondadori. Mattia, ciao, buongiorno, benvenuto.
Ciao, grazie mille.
Allora, stiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano provando a ragionare sulle vulnerabilità del sistema politico ed elettorale americano. Con il professor Clementi abbiamo bene messo in luce le tre ferite più grosse. Ce n'è una gigantesca, la stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi di accesissima campagna elettorale. Politica statunitense polarizzata ma anche violenta. Social media che fanno di tutto un po', a volte anche cancellandolo. Penso al tweet di Elon Musk. Nessuno cerca di uccidere Biden e Harris, si interrogava a Musk, qualcosa di, dal punto di vista diciamo della grammatica politica istituzionale, qualcosa di piuttosto grave. Qualcuno obietterà, è un imprenditore, sì, detto ciò, questo è il livello di X al momento. Trump che addossa la colpa di quello che è accaduto per i discorsi di odio di Kamala Harris, allo stesso tempo lo Stage Assassination Attempt come hashtag è stato un tweet utilizzatissimo ieri da una parte politica evidentemente per dire quello che è accaduto non era assolutamente un tentato attentato a Donald Trump. Mattia Ferraresi, che tipo di ferita è quella che stiamo provando a raccontare? Ho usato le parole giuste, anche il lessico a volte è difficile, è polarizzazione, violenza politica o che altro?
No, io insisterei sul tema che hai tirato fuori dei social media in particolare, perché io credo che siamo di fronte alla strumentalizzazione, una strumentalizzazione molto profonda ed estremamente pervasiva di un dato di violenza che è una violenza generale. Io penso che gli attentati di Trump, uno diciamo solo potenziale, uno invece che è andato molto vicino, come sappiamo, a colpire l'obiettivo, non fossero dei fatti politici, cioè non lo ascriverei alla violenza politica. Le persone che lo hanno fatto o hanno tentato di farlo non erano animate da esplicite ragioni ideologiche, erano piuttosto, diciamo, rientravano in un profilo psicologico emergente di persone fortemente disturbate e con ideologie piuttosto confuse e non avevano Trump in particolare come target. E nel passo successivo la cosa si fa, io trovo, preoccupante, cioè quando l'ecosistema dell'informazione, ormai diciamo stradominato dalla velocità dei social, strumentalizza questo rendendolo a posteriori un fatto che può essere cavalcato politicamente e può essere riletto alla luce delle proprie appartenenze e alla luce anche di diciamo culti e devozioni politiche che stanno ormai esondando dalla semplice appartenenza e stanno in molti casi diventando dei fenomeni di radicalizzazione di massa. Ecco, io questo temerei molto, non solo i fatti gravi a cui siamo messi di fronte, ma il modo in cui vengono letti e quindi recepiti da comunità che sono già ampiamente disposte a leggerci un po' ciò che il potere di loro riferimento vuole far leggere.
Non è tanto l'atto di violenza in sé, pur gravissimo, stigmatizzabile, lo ha fatto lo stesso Joe Biden, hanno fatto Kamala Harris chiamando lo stesso Donald Trump, ma il riverbero sui social media che sostanzialmente lo fa vivere di vita sua, diventa qualcos'altro, l'epifenomeno che diventa ancora più fenomeno di quello che è accaduto prima con tutte le conseguenze che abbiamo visto. C'è anche una speculazione tale, pensate, lo dicevamo ieri in questa diretta, che anzi nella diretta di ieri, che addirittura è intervenuto Peskov, portavoce del Cremlino, perché l'attentatore, il potenziale presunto attentatore, si era recato a Kiev. Da ciò si capisce la forza di strumentalizzazione possibile del singolo evento, amplificata dai social, lo ha ben sottolineato Mattia Ferraresi, che firma del Domani, esperto di Stati Uniti. L'ultimo punto in questo, diciamo, elenco di vulnerabilità del sistema politico ma anche della società americana, le fette della società americana che conteranno e che contano nel prossimo voto, dai latinos agli afroamericani, soprattutto gli elettori di fede islamica che sono tornati, come dire, a giocare un ruolo fondamentale dal 7 ottobre in poi. Come la politica americana si prende cura delle cosiddette minoranze? Mattia Ferraresi.
Ma sicuramente dobbiamo tenere presente che in America in generale la mobilità del voto è molto bassa, raramente si cambia opinione, raramente una persona che vota un partito poi cambia, passa dall'altra parte, quindi è una questione più di mobilitazione che di cambiamento, mobilitazione di elettorati già esistenti. In questo, dal punto di vista delle minoranze etniche, c'è già una grandissima macchina in movimento da decenni e decenni, soprattutto per quanto riguarda il mondo degli afroamericani e dei latinos, e che quindi, diciamo, è una macchina che ha una forte maggioranza democratica, e Kamala Harris sta facendo di tutto per, diciamo, mettere al centro della campagna queste minoranze che sono cruciali e sulle quali io penso che i democratici avranno pochi problemi a raggiungere questi tipi di elettorato. Il discorso degli arabi americani è leggermente diverso, è cruciale, come sappiamo, perché sono molto concentrati in alcune zone del Michigan, che è uno degli stati in bilico fondamentali, e lì c'è naturalmente la questione di quello che sta accadendo a Gaza e quindi della posizione che il Partito Democratico e Kamala Harris tengono su questa vicenda, che per questo elettorato è cruciale. Per quanto sia un elettorato che normalmente vota in modo fedele il Partito Democratico, è un elettorato della working class, diciamo, è sensibile a tutti i messaggi che hanno a che fare con la protezione sociale, la lotta alle disuguaglianze e questi tipi di temi, diciamo, economici, di politica economica, ma voterà tantissimo sulla posizione che si tiene, che la candidata terrà su Gaza. Lì intervengono i problemi per, certo, arrivare a parlare con quell'elettorato.
E peraltro, diciamo che senza scrutare la sfera di cristallo, difficilmente Kamala Harris prenderà o annuncerà posizioni particolarmente diverse dal solco seguito fino adesso dall'amministrazione Biden sul dossier del vicino Oriente. Intanto grazie mille a Mattia Ferraresi, firma del Domani, in libreria con i suoi Demoni della mente, il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto, edito da Mondadori. Mattia, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Tra 9238 6666, tantissimi commenti, tra cui quello di Claudio da Brescia, che non nasconde evidentemente le sue simpatie democratiche. Oltreoceano, si può dire che Musk ha gettato la mask, ironizza. Spero che a novembre si possa dire addio a Trump, diffusore e istigatore d'odio, discriminazione e violenza. Trump ha detto che ha sentito gli spari, che falso, così un ascoltatore. Non mancano naturalmente altri ascoltatrici e ascoltatori che invece fanno un plauso a Donald Trump e si augurano che egli possa vincere la nuova contesa elettorale. L'altra notizia però di cui vorrei parlarvi quest'oggi, subito dopo essere andati a sentire come se la cava chi è la guida, ha a che fare con Ursula von der Leyen, la nuova nomina e l'aspetto, la valenza politica dei nuovi commissari. Quindi traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
We have as a proposal 6 executive vice presidents.
Abbiamo una proposta di 6 vicepresidenti esecutivi, 4 donne e 2 uomini. Se si guarda all'equilibrio geografico, 3 provengono da stati membri che hanno aderito prima della caduta della cortina di ferro. 3 provengono da stati membri che hanno aderito dopo la riunificazione dell'Europa, dai paesi baltici, dai paesi nordici e dall'Europa orientale. Abbiamo ministri e primi ministri con background molto diversi, ma con un obiettivo comune: rendere l'Europa più forte.
Questa è l'altra grande notizia della giornata di quest'oggi, l'annuncio di Ursula von der Leyen dopo alcuni giorni di esitazione e riflessione. I nuovi commissari europei, tra pochissimo con Beda Romano. Anzi, intanto buongiorno, ben ritrovato Beda, firma del Sole 24 Ore da Bruxelles, ciao.
Buongiorno, grazie.
Eccoci, tra pochissimo con te cercheremo di capire le coloriture e le conseguenze politiche di queste nomine. Prima però vi do conto del fatto che domani, immagino, daremo gli approfondimenti, sarà tutto dedicato a questo, perché quell'attacco simultaneo probabilmente è frutto di un hackeraggio dei sistemi di comunicazione dei cercapersone di Hezbollah nel sud del Libano. Avrebbe fatto un migliaio di feriti, vi sarebbero almeno 10 morti, ospedali affollati e probabilmente anche alcuni alti ranghi della milizia sciita. Se così verrà confermato, è una falla nella sicurezza, è un colpaccio da parte di Israele che probabilmente verrà iscritto nei libri di guerre, di strategie militari, perché una falla del genere è veramente qualcosa di straordinario, lo dico in senso, come sempre, etimologico. Beda Romano, partiamo dalla parte italiana, pur brevemente. Il governo Meloni ce l'ha fatta, Raffaele Fitto si prende il titolo di vice commissario esecutivo. È qualcosa che di pesante, per così dire, dal punto di vista pratico? È una vera vittoria o un po' un contentino, la dico male?
Dipende un po' dall'ottica in cui ci si mette. Il portafoglio e le deleghe non sono particolarmente importanti, nel senso che Raffaele Fitto dovrà occuparsi di fondi di coesione e di riforme legate al Next Generation EU. Altri portafogli, come quello della vicepresidente spagnola o del vicepresidente francese, appaiono a tutta prima molto più interessanti e forse anche più influenti. Al tempo stesso è un portafoglio di spesa, sì. Quindi è un portafoglio che permette la distribuzione di denaro in un contesto evidentemente dove il bilancio comunitario sta diventando sempre più importante per molti paesi membri e in un momento in cui la Commissione si deve preparare al negoziato sul prossimo bilancio comunitario, quello che partirà dal 2028 in poi. In quella circostanza si discuterà di un aumento eventuale del bilancio, possibilmente di nuovo debito in comune, e quindi avere un commissario che si occupa di questi temi e che tiene, per così dire, i cordoni della borsa in questa fase può essere politicamente importante. Dipenderà evidentemente dal modo in cui Raffaele Fitto sfrutterà la posizione.
Non c'è dubbio. L'analisi di Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Una giornata molto importante per l'Europa, naturalmente. Debuttano fra le tante novità 5 nuovi portafogli: difesa, Mediterraneo, commercio, sicurezza economica. Mediterraneo mi ha stupito perché Beda, è stato il portafoglio è stato affidato all'altra rappresentante della politica estera, cioè Kaya Kallas, che è del nord. Il fatto che si occupi del sud, cioè del Mediterraneo, che è qualcosa che dovrebbe essere la vocazione greco-ispano-italiana, fa un po' specie o mi sbaglio?
Ma credo che ci sia un errore in questo caso. La signora Kallas è l'alto rappresentante per la politica estera di sicurezza, sì. È l'ex premier estone e si occupa di diplomazia a livello europeo. La commissaria responsabile del Mediterraneo è in realtà una signora di origine croata, ex sindaca di Dubrovnik, si chiama Suica ed è la persona che è responsabile di questo nuovo portafoglio, ossia il Mediterraneo.
E hai perfettamente ragione, chiedo bene a te gli ascoltatori, lapsus totale mio, hai perfettamente ragione. Beh, almeno la Croazia affaccia sul Mediterraneo, il mare Adriatico, che poi diventa Mediterraneo, quindi ci sta.
Esattamente, quindi non credo che ci sia contraddizione o contrasti potenziali fra queste due figure. Sarà interessante capire, secondo me, se la signora Suica sarà responsabile anche dei rapporti con la Turchia, paese ufficialmente ancora candidato all'allargamento e all'adesione all'Unione Europea. Sarà importante capirlo, perché se in effetti la signora Suica si occuperà anche di Turchia, si tratterebbe nei fatti di una chiusura netta nei confronti di Ankara sulle eventuali possibili prospettive europee di questo grande paese del Mediterraneo orientale.
Torneremo su questo tema, lo faremo ancora con Beda Romano, firme corrispondente del Sole da Bruxelles. Beda, intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ce n'è parecchio per te quest'oggi, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Le reazioni al 349-238-6666, le vostre domande, i vostri commenti. In chiusura, Marco da Ferrara: ecco perché l'Unione Europea è una lumaca, uno stormo di commissari e vicecommissari. Come possono prendere decisioni rapide se ogni volta uno o due di loro si mettono di traverso bloccando tutto? E Marco da Ferrara sembra essere sul solco del rapporto di Mario Draghi, che puntava il dito sulle decisioni all'unanimità, invocava invece una maggioranza qualificata per accelerare proprio il processo decisionale dell'Unione Europea. La notizia però degli ultimi minuti, ve lo ripeto ancora una volta, anzi dell'ultima mezz'ora, no, è uscita che stavamo per andare in onda e ci interrogavamo su che tipo di attacco potesse essere stato sferrato. Ragionevolmente non vi sarà rivendicazione da parte degli israeliani, ma direi che i contorni sono quelli. Centinaia, se non migliaia, di dispositivi cercapersone, dispositivi di comunicazione, sono esplosi sostanzialmente nello stesso istante in tasca a miliziani di Hezbollah, con almeno una decina di morti e parecchi feriti. Torneremo su questo tema perché immaginate le potenziali conseguenze di un attacco di questo tipo. Non è il classico attacco frontale, evidentemente, ma ci torneremo nella puntata di domani. Detto ciò, gli ultimi secondi, tempo davvero scaduto, quelli per ricordare quello che ci muove più o meno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti, tutta la squadra Nel Suo Luogo Lontano, compresa Valeria Bernardi, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.